Allora, ora che abbiamo ascoltato il seminario della dottoressa Renzi, che devo dire io ho trovato magnifico, anche perché secondo me sottolinea in pieno moltissimi, come dire, elementi della psicologia di comunità e in particolare dell'empowerment che abbiamo trattato. Secondo me si tratta, i propri percorsi di accoglienza di cui l'autoressa ha parlato, veramente di un processo costante e perpetuo di empowerment. E come avrete notato, ha sottolineato sia gli aspetti, come dire, funzionali e anche le difficoltà. Ma andiamo per ordine, ho preso qualche brevissimo appunto, ma veramente potremmo commentare per altre 2 ore l'intervento della dottoressa. Intanto mi è piaciuto molto questa sottolineatura sulla psicologia come responsabilità sociale. Forse è un elemento che noi psicologi tendiamo alle volte a dimenticare. E forse anch'io per primo, nel senso che come dire, veniamo molto più spesso richiamati alla responsabilità verso il singolo individuo, che ovviamente è verissimo, però allo stesso tempo dovremmo ricordarci del nostro impatto proprio politico, di come la psicologia abbia e debba avere assolutamente anche un impatto politico sulla società. E devo dire, la psicologia di comunità è decisamente più sensibile a questo argomento che non, ad esempio, la psicologia sociale. Oh, scusate, che non, ad esempio, la psicologia clinica, no, la psicologia sociale ha ben presente questo aspetto. La psicologia clinica alle volte si dimentica. Comunque, quindi mi è molto piaciuto questo richiamo. Mi è piaciuto e spero condividiate con me l'entusiasmo anche questo, proprio la dottoressa ha parlato a lungo anche del fenomeno dell'emigrazione, no? Del fenomeno dei richiedenti asilo, e devo dire, non so voi come la pensate, ma ha smontato molti degli stereotipi. No? Molti degli stereotipi sulla figura del migrante o del richiedente asilo o del rifugiato. No? Beh, tutti gli aspetti per cui la maggior parte dei migranti sono migranti intracontinentali, no? Cioè che si tende a migrare all'interno dello stesso continente, ha smontato sostanzialmente l'idea della cosiddetta invasione. Che ci sarebbe stata negli ultimi, insomma, nell'ultimo anno, e si è visto che non è vero. Beh, l'idea, non so, e passatemi il termine un po' forte, del migrante come del disperato, no? Il disperato senza nessuna risorsa, senza niente di niente, quando in realtà si è visto che in realtà sono quelli con più risorse che migrano generalmente, non quelli con meno risorse. Un altro aspetto che anche il dottor Zotti ha sottolineato molto, ma credo sia veramente evidente, cioè proprio primario nell'aspetto delle migrazioni, ad esempio tutta questa interfaccia, per esempio, legale, che ad esempio nell'intervento del dottor Zotti si specificava magari nella richiesta, non so, di patrocini alla regione, al comune, piuttosto che riuscire a far passare l'intervento come un intervento curricolare, quindi passare attraverso il collegio dei docenti, il consiglio d'istituto e così via. Qui, per esempio, abbiamo visto che beh, a seconda di quale definizione si viene a usare, bene, tu avrai dei servizi, tu no. Ok? Cioè, essere definiti in un modo o in un altro, abbiamo visto che cambia moltissimo. Abbiamo visto, per esempio, moltissimo, come dire, molto forte l'impatto che ha avuto il decreto Salvini, no? Ad esempio, non considerare più come dire, possibili titolari del diritto di protezione alcuni soggetti mentre prima lo erano. Capite che lì, come dire, con un decreto il profilo proprio di intervento è cambiato radicalmente, perché ad alcune persone, come dire, che fino a quel momento potevano godere di certi percorsi di formazione, comunque di tutela, beh, questa cosa poi è stata modificata. Quindi, voglio dire, Questo sta a sottolineare per me anche il bisogno costante che noi come psicologi, e in particolare come psicologi di comunità, dobbiamo sempre avere all'ambito legale, all'ambito amministrativo, all'ambito che nella nostra formazione viene spesso considerato non di natura psicologica e strettamente in realtà lo è perché le leggi, le regole, le normative hanno un profondissimo impatto poi sul nostro. Sul nostro benessere, sul nostro anche malessere, sul nostro, come dire, sul nostro progetto di vita. Altri aspetti che mi piace sottolineare, ad esempio, la dottoressa non ha richiamato direttamente, ma sicuramente era lì fra le righe, ad esempio, le tre dimensioni del modello di Zimmermann presenti negli interventi sulla singola persona, no? La dottoressa, per esempio, parlava dell'inserimento socio-economico, cioè la capacità anche di essere, di arrivare all'autonomia, no? All'autonomia anche economica o alla gestione di una cosa che per noi è spesso ovvia, cioè la gestione dei propri problemi, sanitari, no? Cioè, per esempio, essere banalmente, essere responsabile del fatto di se devo prendere una medicina una volta al giorno lo faccio, ecco. Ecco, questo sicuramente, scusate, dove ricade? Ricade all'interno della dimensione di controllo. Aumentare il senso di controllo della singola persona, ma anche, per esempio, la parte di la dimensione, scusate, di partecipazione del modello di Zimmerman, ad esempio, dove lo ritroviamo? Nell'inserimento politico anche, no? Cioè arrivare ad una vita attiva. Essere partecipi, non so, di associazioni, magari anche associazioni di migranti, associazioni di quartiere, no? Questa è sicuramente la componente di partecipazione attiva. Altro aspetto che la dottoressa ha sottolineato più volte, che secondo me ricade all'interno della consapevolezza critica del modello di Zimmerman, ad esempio il fatto che la persona sia anche consapevole dei percorsi amministrativi che la sua. Ad esempio, che la sua richiesta di asilo o la sua richiesta di protezione internazionale deve seguire, conoscere il percorso amministrativo. Questa è sicuramente la parte di consapevolezza critica. Ok? Quindi, tutto questo punto, in realtà, tutti questi punti, in realtà, a cosa mirano molto? A promuovere l'autonomia della persona o lo sviluppo dell'autonomia. E questo, detto in maniera molto sintetica, come cercano di raggiungerlo in questi progetti tipo lo SPRAR? Ad esempio tramite la coprogettazione, no? Avete sentito quella cosa bellissima anche di stipulare un contratto con le persone? Con la singola persona, cioè un contratto dove, un contratto alla fine che cos'è? Un accordo dove si stabilisce io cosa faccio, tu cosa fai. Questo è un contratto. Ecco, questo per esempio alla fine, al fine di cosa, no? Qual è il fine, cioè qual è la parte opposta di questa autonomia raggiunta tramite per esempio questo approccio di coprogettazione? L'opposizione, l'opposto qual è? L'assistenzialismo. No? Ma la vita attiva ottenuta tramite, come dire, l'attivazione dell'autonomia e delle risorse della persona è empowerment. È empowerment, non se ne scappa. L'assistenzialismo che cos'è? No, non è empowerment, è proprio l'opposto dell'empowerment. L'assistenzialismo, la passivizzazione di una persona per cui riceve ma non si sa, lui non si attiva. E qui, ad esempio, mi ha molto colpito anche quello che dicevamo, ad esempio, nella lezione sui limiti dell'empowerment. E uno dei limiti di cui loro sono estremamente consapevoli, cioè loro, proprio questi operatori di cui ci parlava la dottoressa Renzi, ad esempio l'idea che. O meglio, il pregiudizio letteralmente, cioè il dare per scontato che la persona voglia attivarsi o che la persona non si consideri una vittima. Lei è stata molto chiara, alcune volte le persone si considerano in quel modo, si considerano passivi, no? E non è assolutamente detto che sia così facile poterli, come dire, distaccare. da questa visione. E fra l'altro la dottoressa è stata anche molto onesta, cioè sul fatto che gli stessi operatori vivono nel contesto in cui viviamo tutti e quindi sono esposti anche agli stessi messaggi stereotipizzanti, gli stessi messaggi negativi sulla figura del migrante, del richiedente asilo, del rifugiato, no? Quindi voglio dire, in questa visione non è esclusivamente personale, cioè è proprio anche collettiva. E bisogna alle volte anche lavorare su questo aspetto preliminarmente. E ultimo punto che mi preme sottolineare qual è? Ad esempio, anche il fenomeno di accoglienza, così come ce lo ha mostrato la dottoressa Renzi, ha sicuramente come obiettivo primario l'empowerment dei soggetti, cioè degli individui che sono previsti, inclusi nel percorso di empowerment. E quindi è sicuramente un fenomeno empowering. Però sembra essere anche un fenomeno empowered, cioè quando loro, per esempio, lì cioè quando questo fenomeno, per esempio, si rivolge al contesto, al di fuori della, come dire, della struttura di accoglienza, dello SPRAR, del SIPROMI, quello che volete. Lì, ad esempio, la dottoressa Renzi, quando ne parla? Ne parla o ne ha, o l'ha menzionato, per esempio, quando dice che l'operatore è mediatore fra, dal contesto all'individuo, assolutamente, cioè al rifugiato, ad esempio, ma anche al contrario. Cioè, questi sono percorsi che, come dire, dopo un momento di valutazione e anche di potenziamento della persona, ma anche. Abbiamo sentito anche proprio di potenziamento, alle volte linguistico. Magari la persona, per esempio, come nel caso di cui ci ha parlato, parla abbastanza bene e comprende abbastanza bene l'italiano, però quando si tratta di leggere o scrivere la cosa è molto più complicata. Ecco, questo è un potenziamento assolutamente della persona. Però poi c'è anche come poi quella persona, quando ha le risorse, come dire, pronte, andrà nel contesto sociale, avrà un impatto su quello. E lo stesso SPRAR, per esempio, fa molto da mediatore per il contesto, anche con comunicazione con le istituzioni. Abbiamo visto che il percorso di accoglienza nasce su richiesta del territorio locale, no? Quindi lo SPRAR è a sua volta, come dire, espressione del contesto. Quindi devo dire, ho trovato questa lezione assolutamente splendida, perché individua molto molto bene, cioè fa vedere con molta molta chiarezza i vari aspetti e i molteplici aspetti del concetto di empowerment e in generale di psicologia di comunità, l'approccio ecologico, l'approccio multilivello, l'equipe multidisciplinare, come dire, i rischi, come dire, i trabocchetti che ci possono essere, considerare tutti dei poveri, dei poveretti che arrivano senza risorse, sono tutte vittime, sono tutte. Abbiamo visto che in realtà spesso non lo sono, ma possono essere loro stessi, come dire, vittime del proprio pregiudizio, no? Del proprio pregiudizio di essere vittima. Beh, è stata anche molto, molto, molto trasparente. Alcuni arrivano con dei diritti molto, per esempio, appunto, scappano da fuggono da situazioni in cui sono a rischio le loro libertà. Le loro libertà democratiche, alle volte proprio la vita, altre volte possono essere, è stata molto onesta, anche dei migranti economici, no? Quindi, secondo me, è stata una lezione appunto molto molto ricca, molto molto ricca, e mi permetto di dire che difficilmente ho trovato delle lezioni così articolate, così precise e così veramente dense di informazioni. Devo dire che sono stato molto molto felice di ascoltarla perché come dire, ha tolto molti stereotipi e, almeno dal mio punto di vista, ha aperto anche molte porte e molte possibili domande sul come, sul perché, come funziona. Quindi, ancora una volta, devo dire, la ringrazio sentitamente di questa opportunità. Nelle slide, avete visto, nella prima slide, se non ricordo male, c'è l'email della dottoressa Renzi. Nel caso abbiate delle domande o anche delle, non so, vogliate più materiale, insomma, La dottoressa Renzi mi ha confermato la sua disponibilità, insomma, a rispondere a darvi dei suggerimenti di letture, di cose, insomma, si è detta molto disponibile. Quindi io con questo concludo la nona lezione del corso di comunità.